E noi dedichiamo invece il dossier di questa settimana, che è curato da Lu Lepori, ai 100 anni dalla nascita dell'attrice e scrittrice italiana Goliarda Sapienza, il cui capolavoro L'arte della gioia, pubblicato postumo, è considerato un libro molto importante della letteratura italiana e anche mondiale del Novecento. Noi abbiamo anticipato ieri, abbiamo avuto il piacere di avere come ospite il compagno e curatore dell'autrice, che è Angelo Pellegrino, ancora in vita, e nonostante fosse stato completato nel 1976, il romanzo, come ci ha detto e come sappiamo, insomma, è uscito postumo 2 anni dopo la morte dell'autrice. Però il suo successo internazionale, o prima che nazionale, è venuto dalla Francia grazie all'editrice Viviane Hamy e alla traduzione francese di Nathalie Castagnier, che lei l'avremo ospite domani. Oggi ci occupiamo di questo aspetto singolare dell'opera di Goliarda Sapienza, cioè come può un romanzo essere ignorato in patria, pensate, per quasi 40 anni, per poi diventare invece un libro di culto delle nuove generazioni. Insomma, direi che è un bel tema, e noi per farlo abbiamo in linea e accogliamo ai microfoni di Rete 2 Gloria Scarfone dell'Università di Pisa, che ha consacrato un saggio alla questione. Goliarda Sapienza, un'autrice ai margini del sistema letterario, lo ha pubblicato Transeuropa nel 2018, ed è un piacere averla in linea. Gloria Scarfone, buongiorno.
Buongiorno, piacere mio, salve a tutte e a tutti.
Allora, noi abbiamo già un po' anticipato i contenuti scandalosi, anche anarchici e sessuali di questo libro, no? E a prima vista si potrebbe pensare che la mancata attenzione dell'editoria italiana dell'epoca sia stata proprio frutto di un certo, come dire, provincialismo bacchettone, no? Dobbiamo pur usare questi termini. Ecco, e lei nel suo libro ricorda però che nel 1976, quando è stato concluso Arte della gioia, in Italia veniva pubblicato Porci con le ali e con Lidia Ravera, no? E quindi piccolo grande libro della rivoluzione sessuale. Ma allora perché mai il libro della Sapienza è rimasto così nel cassetto?
Ah, questa è la domanda un po' classica che si fa quando si parla dell'arte e la gioia, e la motivazione moralistica e scandalistica che appunto viene dalla Francia, no? Che ha rilanciato questo testo, accusando un po' anche l'editoria italiana degli anni 70, ha insistito molto sull'aspetto dello scandalo, e io appunto non vorrei cancellare questo aspetto, ma è importante secondo me vederlo nelle sue concause, cioè ci sono tante motivazioni che hanno spinto al rifiuto, e sono spesso motivazioni editoriali. Lei ricordava Porci con le ali, no?
Sì.
1976 esce questo diario sesso politico, che non solo sfiora la pornografia, ma tratta in modo anche molto più oltranzista temi come quelli che vengono trattati in L'arte e la gioia. Ma ancora nell'80 avremo altri Libertini Tondelli, nell'88 Sodomia in corpo 11 di Busi. Ma se andiamo anche prima del 68, era stato pubblicato un testo che ha molti punti in comune con L'arte e la gioia, per quanto riguarda soprattutto la presenza di un personaggio femminile molto forte e problematico dal punto di vista sessuale, dell'emancipazione sessuale, che è La ragazza di nome Giulio di Milena Milani. Ora, molti di questi testi, anzi direi quasi tutti, effettivamente fanno problema, e perché arrivano anche al processo, ok? Solo che questo processo arriva dopo la pubblicazione dei testi, quindi non c'è una censura preventiva in questi casi, perché secondo me un editore in quegli anni, se pensava che un libro potesse alla fine vendere, si assumeva la responsabilità di pubblicarlo, anche a costo poi magari di subire processi anche molto lunghi, come quello di Milena Milani, che dura addirittura 3 anni. Poi in tutti questi casi il processo termina con un'assoluzione dello scrittore, però sono a volte processi anche molto lunghi, che hanno multe a carico dell'autore, autrice. E nell'arte della gioia, guardando soprattutto poi a quelli che sono i rifiuti che noi oggi possiamo leggere del testo, che sono pubblicati grazie a Angelo Pellegrino in Cronistoria di alcuni rifiuti editoriali dell'arte della gioia, un testo pubblicato nel 2016, ora c'è una corrispondenza con vari editori italiani, e nessuno di questi adduce mai il problema dello scandalo. Mm-hmm. E i motivi che... Allora, L'arte e la gioia inizia a circolare, diciamo, dal 78 All'85 sono gli anni di ricerca di editore e arrivano subito tra il 79 e l'81 i rifiuti di Rizzoli, Feltrinelli, Einaudi, Editori Riuniti, Rusconi e Mondadori. In molti si pone il problema della mole di questo testo, che nella sua prima versione era di quasi 900 pagine, che quindi avrebbe comportato dei costi editoriali enormi, ma secondo me i giudizi più interessanti a questo punto di vista sono quelli opposti di Feltrinelli e Rizzoli. Feltrinelli scrive a Sapienza nell'80 che il manoscritto in oggetto si rifà a canoni narrativi sostanzialmente ottocenteschi e quindi lo considera un romanzo tradizionale. E siccome la casa editrice in quel momento aveva un orientamento sperimentale di ricerca, non può prendere in considerazione il libro. La cosa interessante però è che Rizzoli l'anno precedente aveva rifiutato il testo scrivendo a Sapienza che per prendere in pubblicazione in considerazione la pubblicazione avrebbe dovuto ridurlo drasticamente e dargli un taglio meno sperimentale. Quindi abbiamo da una parte una motivazione, il romanzo è troppo ottocentesco, quindi troppo tradizionale, dall'altra il romanzo è troppo sperimentale.
Insomma, una
Ora,
contraddizione.
queste due motivazioni opposte ci dicono qualcosa in parte del romanzo di Sapienza, che effettivamente è un romanzo che si rifà a schemi narrativi ottocenteschi. Il grande modello di questo testo è Le confessioni in italiano di Ippolito Nievo. E anche però c'è uno sperimentalismo fortemente novecentista, soprattutto in questo statuto un po' particolare della voce narrante che rende il testo un testo abbastanza difficile, fatto di ellissi e non proprio di facilissima lettura. Quindi ci dice queste due motivazioni ci dicono qualcosa del testo, ma ci dicono qualcosa ancora di più del campo editoriale dell'Italia in quegli anni, un campo editoriale dove c'era differenza, un divario molto forte tra quella che era considerata la letteratura sperimentale di ricerca e la letteratura di consumo. Cioè, era molto difficile che ci fosse una fascia intermedia in cui potessero orientare testi che fossero dei testi di alta, insieme testi di alta letteratura e testi però anche con una grande vocazione popolare. Corriere della Sapienza definiva il suo testo un grande romanzo popolare delle nostre idee, sul modello di quello che poi è stato anche il grande caso editoriale del secolo scorso, che è la storia di Elsa Morante.
Certo, allora scusi se la interrompo, mi perdoni, Gloria
Prego.
Scarfone, perché abbiamo ancora delle domande che le vorremmo fare prima poi di arrivare ai titoli del radiogiornale. Allora, in sostanza, davvero in estrema sintesi, il campo editoriale, insomma, del tempo e non tanto il provincialismo bacchettone, insomma, riportiamo al campo editoriale dell'epoca per quanto riguarda l'Arte della Gioia, che poi
Sì, era un
uscì,
romanzo
sì.
di difficile collocazione, diciamo
Ecco,
così.
di difficile collocazione, perfetto, una sintesi molto molto chiara. Allora, ed è uscito poi presso stampa alternativa, grazie ad Angelo Pellegrino, noi l'abbiamo avuto nostro ospite ieri, ed è uscito nel 98, quindi 2 anni dopo la morte dell'autrice. Poi si parlano un'editrice tedesca, una francese, decidono di pubblicarle, diventa subito un successo, insomma un successo enorme, e non solo l'edizione francese diventa un caso, ma poi seguono altre edizioni. Ecco, poi Einaudi decide di correre ai ripari anche in Italia, insomma, quindi qui c'è una marcia indietro anche per l'editoria italiana. Ecco, però vorremmo sapere, in sintesi, perché questo caso alla fine scoppia proprio in Francia, abbastanza particolare, curiosa questa cosa.
Sì, in realtà qui la motivazione rispetto al perché è stata rifiutata è forse più semplice. Io credo che Goliara Sapienza sia un'attrice profondamente francese, forse è un'attrice francese ancora prima che siciliana per certi aspetti, perché sono francesi i suoi riferimenti culturali, i suoi riferimenti letterari. Allora, partiamo dal secondo aspetto, i riferimenti letterari. L'Arte della Gioia è piena del romanzo libertino francese, c'è De Sade, ci sono le relazioni pericolose di Laclos, ma soprattutto un modello cardine che è la monaca di Diderot, quindi tutto quel côté di erotismo, anticlericalismo, laicismo tipicamente francese, ma ancora c'è la tradizione del roman à thèse, romanzo a tesi settecentesco, il Candide di Voltaire, Jacques le Fatalistes di Diderot, tutto un côté che è anche un retroterra culturale, il retroterra poi della tradizione illuminista, di quel pensiero razionalista fatto di una tradizione laica che giustifica la ricerca di una felicità tutta terrena, che appunto non va alla ricerca di trascendenze, ma che si interroga sui modi giusti di vivere e su come l'essere umano può uscire dal suo stato di minorità, senza affidarsi a miti, idee, superstizioni e autorità. Ed è proprio questo aspetto della ricerca di una gioia di vivere sulla terra, no? Che se ci pensiamo, noi ogni tanto quando mi chiedo ma perché l'arte e la gioia in Francia, io faccio questo esempio: pensate alla parola, all'espressione joie de vivre, gioia di vivere, un'espressione che noi stessi, quando dobbiamo usarla in italiano, usiamo l'espressione francese, una sorta di calco al francese, la joie de vivre, l'idea proprio che fa parte dell'ethos francese, che anche qui rimonta alla tradizione illuminista. Abbiamo, ci sono per esempio anche questa idea di joie de vivre ha dato il titolo a dei te a opere famosissime come un romanzo di Zola che si intitola Joie de vivre, o un dipinto bellissimo di Matisse, Le bonheur de vivre. Bonheur e joie sono anche nel vocabolario di Sapienza, gioia e felicità, due termini sinonimici, e è tutto un po' questo aspetto, secondo me, che rende Sapienza un'autrice profondamente francese, che ha potuto così bene essere accolta da un pubblico che ha riconosciuto tantissimi aspetti della sua cultura, della sua tradizione e del suo passato anche.
E per quanto riguarda l'Italia, no, possiamo dire che oggi insomma ha recuperato questo ritardo rispetto all'opera di Goliarda Sapienza, perché è l'intero corpus dei romanzi ora è pubblicato da Einaudi, e poi è ricchissima l'attualità che circonda l'opera di questa autrice siciliana. E proprio a Catania si è svolto in aprile un grande convegno in cui è stato presentato un volume intitolato L'alfabeto della gioia, Elettra Editore, a cui hanno poi collaborato ben 38 autrici e autori. Allora, in questo senso possiamo dire che il ritardo italiano è stato colmato, e c'è qualcosa ancora che resta da scoprire, da studiare, diciamo, in quest'opera in particolare e di Gloria Scarfone? Scusi.
No, scusi, non importa, di, non tanto abbiamo di, GF, certo, tutte
esatto,
due.
Perché ho messo GF, brava, di Goliarda Sapienza, mi scusi, ho preso appunto. Niente. Con GF.
Allora. No, è una cosa che capita spesso, questa della GF.
Ah, ecco, allora, insomma, in conclusione, no, possiamo dire, questo è un suo parere, insomma, personale su questa questione, Gloria Scarfone.
Ma io credo che sì, finalmente anche in Italia, grazie al, diciamo, al caso editoriale francese, ci siamo accorti di questa grande scrittrice. Einaudi ha ripubblicato, anche grazie al, diciamo, al lavoro significativo di Pellegrino, tutta la sua opera, compresi anche opere, testi che non erano stati editi in vita e testi anche di scrittura personale come i diari, che sono possibilità anche per i critici, ma soprattutto per i lettori, di scoprire questa autrice. E io credo che se c'è una cosa ancora da fare, sicuramente è lavorare molto sulla produzione autobiografica di Sapienza. E infatti non a caso ieri è uscito un volume chiamato Autobiografia delle contraddizioni, che è curato da Pellegrino, che raccoglie i cinque testi autobiografici, dei quali quattro già editi in vita e uno Io Jean Gabin postumo, che sono secondo me un'altra questione letteraria importantissima oltre all'arte e la gioia, perché l'Italia non ha avuto una grande tradizione, a differenza appunto ancora una volta della Francia, non ha avuto una grande tradizione di autobiografia, soprattutto negli anni 60 e 80 quando escono quei libri, e quindi sarebbe molto interessante rivalutare questa autrice anche alla luce della questione dell'autobiografia, che ripeto ancora una volta ha la sua ascendenza francese. Ieri Pellegrino citava Proust, ma c'è tutto un côté che rimonta a Rousseau e arriva a Ernie Ernaux, l'attrice che ha vinto il Nobel, che valorizza quelle che si chiamano il récit de vie, il racconto della vita, che secondo me è una dei cardini della scrittura di Goliarda Sapienza.
E quindi consiglierebbe, per conoscerla meglio, Goliarda Sapienza, consiglierebbe anche questo libro di Angelo Pellegrino, l'autobiografia, insomma, che di cui appunto
si parlava ieri. Che raccoglie bene. Poi cinque testi, di cui quattro sono anche quelli che sono stati pubblicati in vita.
Bene, noi la ringraziamo molto, Gloria Scarfone, grazie molto.
Grazie a voi.
Ricordo
grazie
che lei lavora all'Università di Pisa, ha pubblicato nel 2018 Goliarda Sapienza, un'autrice, Immagini del sistema letterario, Transeuropa 2018. Ancora grazie.
Grazie a voi.
Noi diamo appuntamento alle nostre ascoltatrici e ascoltatori domani con il dossier 12.05, dedicato a questa scrittrice che davvero ha dell'appassionante, no? E parleremo con la sua traduttrice francese a proposito appunto di riscoperta tardiva, no? Dell'arte della gioia, ma ve la presentiamo domani. Grazie ancora e a risentirci presto.